Giancarlo, farei subito una domanda.
Sì, il problema è se so rispondere.
Vabbè, ma... rispondere al telefono?
No, no, rispondo alla domanda. Prego.
No, proprio la prima cosa. Tu metti il titolo che evidentemente può sembrare più ovvio, cioè Islam e Occidente. Te lo dico perché l'impressione crescente sia che il vero problema sia interno all'Islam e non sia Islam Occidente. Rispetto all'Occidente l'Islam non è per niente unito perché è diviso al suo interno. Il modo per me inspiegabile è certamente drammatico, proprio a partire da quei due nomi che loro hanno, no? Delle loro due grandi tradizioni spirituali, però tutte queste centinaia di morti, migliaia di morti che tu hai sottolineato, sembrano un loro problema interno. Insomma, noi non abbiamo invitato nessuno per la sessione invernale in questo modo intorno a questo problema. Però per l'estate bisogna che assolutamente possiamo trovare qualcuno che ce ne parla in termini semplici, perché per noi è oscuro.
Io non so cosa dire rispetto a questo, però mi sembra che in molti di questi conflitti c'è un problema intrasunnita, quindi ancora interno, ma non è più tra sunniti e sciiti, no, c'è tutto questo problema di come si comporta negli ultimi anni l'Arabia Saudita. Ma l'Arabia Saudita è un grande finanziatore di movimenti terroristici, cioè non sono sciiti, perché i sauditi sono sunniti, no? Ma c'è un conflitto anche all'interno, che io non so andare oltre, ma la situazione è molto complicata. Un'altra considerazione che ho fatto, cioè piuttosto vergognosa, no? Però il pensiero mi è venuto in mente: qual è l'unica forza di opposizione rispetto all'ordine attuale che c'è nel mondo? Qual è il vero nemico che viene sentito dalla... è Al-Qaeda. Una cosa tragica, sto dicendo una cosa molto grave, no? Però
così.
Cioè, chi si oppone, no? È chiaro che si oppone con dei metodi che non porteranno a niente, no? Che faranno ingrassare l'industria degli armamenti e l'industria dell'intelligence. La storia dell'intelligence è diventata un business colossale, la storia che è venuta fuori nel paese è diventato un altro settore economico. No, molto importante, no? Però o viene fuori un'opposizione diversa, o se no, come si fa a dare una risposta alla disperazione che c'è in questi posti, no? Perché in Egitto la gente è così messa a marcia? Io pensavo che ci fosse un certo benessere, no? E invece non è vero, cioè, non risulta. E sta gente ha votato, no, per i fratelli musulmani, no? Insomma, non è proprio come votare per la DC nel 1948 in Italia, insomma, un po', no? Un po' diversa la faccenda. È chiaro che la religione è un punto di aggregazione, di riconoscimento per le persone più... però, insomma, non credo che sia esattamente così. Anche la stessa Turchia, no? Dove sembrava che la DC fosse, somigliasse alla nostra, diciamo, alla vecchia nostra, non è così semplice.
Cioè, penso che
grazie.
Cioè è completamente assente quello che noi chiameremmo la laicità, no? E quindi però a noi sfuggono tutte le ragioni.
Io, se posso parlare, sono...
un attimo, ha chiesto la parola,
però
grazie a
prima.
Sì, ah, va bene, Angelo.
C'è la stampata in testa, sta te.
No, sono d'accordo con...
non si sente.
Forse c'è un interruttore.
Forse lo spegne.
Sì. Con Micheletti, che Giancarlo.
Sì, Giancarlo.
Che il discorso del terrorismo internazionale non può essere esaurito ovviamente con una guerra di civiltà religiosa. E tutte le volte che accenniamo all'Islam come appunto l'attore di questa di questo problema, quello principale, penso che siamo troppo riduttivi. E continuiamo a confondere, forse implicitamente, ma l'Islam col mondo arabo, e che non è la stessa cosa, perché se prendiamo, d'accordo, la disperazione attuale è fatta di ingiustizie profonde, ma una disperazione è un senso di ingiustizie subite, che viene da lontano. Pensiamo all'accordo Sykes o quant'altro, dopo la caduta dell'impero musulmano, quando, beh, chi ha visto o letto Lawrence d'Arabia si ricorderà, quando agli arabi era stato promesso il territorio dell'attuale Siria e Palestina e poi invece Francia e Inghilterra se lo sono portati via. Beh, a partire da lì arriviamo poi alla Palestina, arriviamo all'Iraq, all'Afghanistan, che sono ovviamente guerre di interesse, e vengono, sono stati, e poi ovviamente alle due torri, sono sempre stati strumentalizzati da queste forze. Tu hai citato l'Arabia Saudita, sono d'accordo, è una delle forze, delle potenze più visibilmente presenti dietro questo terrorismo, e la religione è stata strumentalizzata, per cui rischiamo veramente di ricadere nel mito trito e ritrito della guerra tra le civiltà, cosa che secondo me non esaurisce il punto di discorso. E magari domani, se non scenderà più nella mia presentazione, anche nel discorso della Palestina e Israele, si rischia di rimanere incastrati, avvinghiati in questo riduttivismo che perde di vista la storia e le ragioni più profonde. Sì, e poi ormai che ho... No, volevo dire un'altra cosa diversa. Accennando ai droni...
Ah, mi piace.
Beh, i droni sono una realtà tragica. Come universitario comincio da questo. Voi non so se sapete che già nel programma quadro finanziamenti della ricerca europea finito, e quello che sta per iniziare, che comincerà nel 2014, si chiama Horizon 2020, ci sono 80 miliardi di euro per la ricerca europea, una buona fetta di questa ricerca va alle tecnologie super sofisticate che direttamente o indirettamente si collegano alla produzione di queste armi, e attore e ricevente, diciamo così, principale di questi fondi è lo stesso Israele, che fa parte, chissà perché, dell'Unione Europea. E
dal punto di vista della ricerca.
Dal punto di vista della ricerca, certo.
Sì.
E c'è un movimento molto attivo, anche se non arriva a tutti, perché sono due ore senza parlare, proprio di tentativo di boicottare questo, comunque di schierarsi contro al finanziamento di quel tipo di... sono poi quasi tutte ricerche e industrie private israeliane, ma che ovviamente lavorano e collaborano con la difesa. Quindi noi contribuenti europei partecipiamo allo sviluppo di queste tecnologie militari. L'altro aspetto, e poi chiudo, è veramente la questione etica morale si chiamano unmanned aerial vehicles, no? Si chiamano veicoli senza piloti, che sono quasi come un'esternalizzazione della guerra, l'esternalizzazione dei diritti, delle responsabilità di una guerra, perché i numeri di Gaza. Guarda che il Gaza Palestinian Human Rights Center è fatto, la maggior parte sono occidentali, che ci avevano detto, anche se si chiamano palestinesi ovviamente, sono ricercatori occidentali, anche americani. E molti di questi, l'utilizzo di questi armi, di questi droni, viene fatto per compiere quelli che vengono chiamati gli omicidi, le esecuzioni extragiudiziarie. Cioè sono ufficialmente in Israele non c'è la pena di morte, ma Israele, il governo, si prende il diritto di uccidere chi decide lui, e ovviamente più delle volte ne va di mezzo anche la famiglia o chi, chi è intorno. E quindi i droni per gente, anche dal punto di vista simbolico, sono veramente un qualcosa che rappresenta un salto di qualità nell'armamentario terribile di cui ci stiamo muovendo. Scusate.
Aspetterei un attimo a raccogliere un po' di...
Sì, volevo riagganciarmi anche all'ultima parte dell'intervento sull'aspetto del diritto e del diritto internazionale. Nel vedere i dati, inevitabilmente mi sono sentita coinvolta nel mio quotidiano, anche partendo dagli stimoli che Massimo stamattina ci ha dato del partire dalla nostra quotidianità. E in questi dati mi sono ritrovata rispetto ai dati Pakistan, Afghanistan e soprattutto Pakistan e Turchia con l'ondata antecedente al 2012 di arrivo dei profughi pakistani e dei profughi turchi, soprattutto per quanto riguarda il Pakistan, della zona di confine con l'India, molto colpita da tutti i conflitti secolari rispetto ai pakistani e agli indiani, ma oggi colpita dagli effetti collaterali della ricerca di Al-Qaeda. E questi uomini maschi che sono arrivati in massa e che poi sono quelli che stanno intasando la vita dei centri del CARA, di Como e del mio studio legale, sono da una parte perseguitati politici perché stanno dentro queste divisioni, dall'altra parte persone che cercano di bypassare gli ostacoli all'immigrazione economica per poter arrivare a mantenersi. Parto da loro e anche quelli della Turchia, perché questo quotidiano ha posto immediatamente delle questioni che sono il rapporto tra non l'Islam, tra le religioni islamiche e i loro conflitti, l'impatto col nostro diritto, con la nostra formazione giuridica, con la nostra tradizione dei diritti soggettivi. E nelle varie realizzazioni e applicazioni anche dei singoli stati, anche in Africa sta succedendo così, dell'impatto tra le conquiste islamiche o dei poteri centrali o attraverso i terrorismi, si stanno giocando sulla realizzazione della Sharia, cioè se passa il tema della Sharia o se vengono inglobati questi diversi modi di pensare. Io mi occupo anche di diritto di famiglia e vedo questo aspetto con il diritto tradizionale. Quindi a secondo della mediazione che i singoli stati si riesce a fare su questo tema, vengono fuori esiti diversi. E la scoperta è stata che una delle grandi differenze sta tra i paesi che provengono dal diritto coloniale, soprattutto quello francese, rispetto a quello inglese, la common law. Cioè, quindi, esiti diversissimi, prima osservazione. La seconda, e quindi sono maschi, le donne pakistane, turche rimangono nei loro paesi d'origine e attraverso le reti di relazioni internazionali di donne si scopre l'altra realtà di quanto accade, che non è solo il burka, che non sono solo questi problemi, non sono solo gli stupri. Adesso in questi giorni stiamo parlando di guerra, non stiamo parlando degli effetti collaterali sulle donne delle guerre, dei conflitti di ogni tempo. Però loro ci stanno dando un'altra versione dei fatti e anche rispetto alla rivoluzione arabe, se le avessimo ascoltate un po' di più nell'imminenza delle cosiddette primavere, forse avremmo già giudicato noi con uno sguardo diverso quello che stava avvenendo. Io ricordo Shirin Ebadi, che avevamo invitato per la giornata internazionale sulla violenza contro le donne, che ci diceva: ricordatevi che noi in Iran, quando pensavamo che ci fosse la rivoluzione per esserci liberati dallo Shah, immediatamente quando abbiamo visto come si è posto il diritto rispetto ai diritti umani delle donne, abbiamo capito che quella non era una primavera ma era un tragico inverno. E loro dicono: attenzione a cosa sta succedendo in Egitto, attenzione a cosa sta succedendo in queste popolazioni. Quindi quest'altro sguardo io direi che dobbiamo tenerlo presente nel momento in cui andiamo a cercare di capire cosa fare e cosa non fare, perché poi è interessante perché loro rimangono e tra l'altro non fanno i ricongiungimenti familiari, attenzione. L'africano tende al ricongiungimento familiare, il pakistano no, non può, cioè è una cosa nuova, quindi sarà interessante capire come si svilupperanno queste cose. Scusate, ma era una condivisione di...
Ah, no, no, scusa, qui è Gabriele.
Ma io volevo fare due osservazioni su Lisa, una diciamo per collocarmi in un ambito più ampio. In realtà c'è un problema che non è abbastanza vecchio di rapporto, possiamo dire così, del resto del mondo con l'Occidente. Ci sono, se voi pigliate un arco che va dalla Russia, passa per la Cina, arriva al Giappone, voi accorgete che tra l'8 e il 900 nasce una serie di movimenti che sono anti-occidentali, anticapitalistici, ma paradossalmente finiscono per sviluppare figure autonome della crescita capitalistica in questi paesi. Cioè c'è questo strano gioco tra il rifiuto e invece l'adesione, è un po' complessa. Allora, anche per esempio in Giappone c'è un grande libro di un gravissimo economista, Morishima, che parla di tecnica occidentale e etica samurai, etica giapponese. Ma quello che è successo è stato questo, e diciamo ogni... È successo più volte che questi luoghi finissero poi in un conflitto, perché la Russia, cioè vuol dire la rivoluzione d'ottobre, ha forte questo elemento. Lo scontro Giappone-Stati Uniti, lo scontro Germania-Paesi occidentali. In questi scontri c'è sempre questo forte elemento, in questo caso non è occidentale senso lato, ma in particolare il mondo anglosassone, no? Ma c'è sempre questo conflitto, che quindi perché? Perché io credo che appunto questo nostro mondo, io non parlo di civiltà, ma parlo di mondo, ha una potenza espansiva, esplosiva, e soprattutto ha una potenza ancora più insidiosa, quella, come dire, sradicante. Se i cinesi oggi producono con fabbriche terrorizzate, non è semplicemente che usano delle macchine. Per usare quelle macchine bisogna cominciare a pensare in modo diverso, bisogna cominciare a essere pian pianino più occidentali di quanto non fossero prima. E quindi c'è questo sentirsi presi da questa modificazione interna che non è neppure voluta e che nasce e che suscita un rifiuto. Credo che questo sia un movimento molto, molto ampio, appunto, che ha passato tutto quest'arco di mondi che hanno rifiutato questo, ma che al tempo stesso in qualche modo poi ci si sono radicati. L'Islam, credo che il conflitto con l'Islam sia un episodio di questo. Prima di tutto credo che non va minimizzato lo scontro passato, cioè l'Islam ha cercato di invadere l'Europa dai due lati per circa 1000 anni, mica 50, dal 700 al 1700 ci ha provato, e tra l'altro ci ha provato convinta della sua superiorità, perché ricordiamo che dal 700 al 1300-1400 l'Europa poteva sembrare povera, arretrata addirittura, se si pensa alla fioritura di Teche, no? Quindi c'era anche un senso di superiorità da parte di quel mondo, e lì è vero che non è arabo, ma a un certo punto si concentra nell'impero ottomano, cioè tutta la storia islamica a un certo punto è concentrata lì, perché il sultano è anche califfo, non è, quindi poi si dissolve questa unità, e si dissolve nell'ultimo tentativo che loro fanno di come dire, passare a Occidente, cioè l'assedio di Vienna, no? E lì c'è il rollback. E c'è un rollback che crea dei conflitti interni forti, fortissimi, tutta la crisi che dura un secolo dell'impero ottomano. I giovani turchi, Atatürk, a un certo punto dice la soluzione è occidentalizzarsi, la soluzione è cancellare Isole dalla sfera pubblica, l'ISDA. Ecco, allora io credo che questo conflitto interno loro sia quello che si sta trascinando, perché negli anni 50-60 era più una quella nasseriana, e Nasser anche Siria, era più una soluzione del tipo occidentalizzazione, ma poi ritorna sempre anche l'altra, quella del rifiuto, no? Poi è ovvio che sono conflitti interni, ma il conflitto interno, e qui chiudo, a mio parere è sempre un conflitto su un problema. Che rapporto avere con noi? Anche se non è un conflitto con noi, no? O lo diventa magari su punti così, cioè Al-Qaeda non è il nemico. Al-Qaeda è sicuramente un'organizzazione che ha fatto disastri, ne potrà fare ancora. Ma io non sento Al-Qaeda come, non chiedo di considerare amico, ma mi sembra eccessivo chiamare Al-Qaeda il nemico. Al-Qaeda è sicuramente un fenomeno di questo scontro in cui, come dire, lo scontro è diretto, immediato, ma in generale io sento che lo scontro loro interno ha a che fare sempre con noi. Che rapporto avere con questo? Di conflitto, di adesione, di alleanza fasulla, perché poi invece segretamente gli si combatte. Non, cioè, ed è ovviamente non è una decisione che loro riescono a prendere, perché sono poi frammentati, divisi, c'è tutta una serie di correnti, ma il problema siamo noi.
Sarebbe bello, ma non è così.
No, ma guarda che il problema è un problema molto in negativo, perché noi siamo lo sradicamento.
No, ma siamo così.
Quindi
il problema è loro interno. E il problema loro interno è fondamentalmente il problema della modernità.
Ma allora la modernità è sempre il nostro.
Ma noi non siamo la loro modernità. Assolutamente. Sì. È che noi siamo capaci di modernità e loro non sanno decidere.
L'abbiamo inventata noi,
però.
Siamo comunque
su questo. Questo è il tema. Perché la grande differenza è con gli altri, è India e Cina la grande differenza. Ma noi siamo apparentati, abbiamo un sacco di cose in comune. Allora c'è questo problema interno loro che li mette in una situazione tremenda, perché sono i primi che la pagano poi alla fine. Cioè loro sono in un grande dramma, sono vincitori di niente. Tra 40 anni non c'è più petrolio. Se loro non riescono in questi pochi anni a mettersi dentro nel gioco dell'Occidente, loro sono giocati davvero. Non si può non guardarli con un... In questo senso è ancora dovrebbe emergere l'importanza egemone del pensiero ebraico, che non ha gli invischiamenti aristotelici che abbiamo noi, che è molto più capace di spregiudicatezza, di relativismo, eccetera, e che chiama a prendere degli atti di riconoscimento forti. Oggi non si può più vivere, no, secondo una struttura religiosa che per nessuno è importante. Per noi non è importante la religione, per noi è importantissimo l'umanesimo. Questo ci dà la possibilità di camminare verso la modernità. Ma e perché loro litigano fra di loro? Cosa c'è lì dentro? Questa è la cosa che mi sembra. Perché se fosse in rapporto con noi, noi siamo capaci di dialogare benissimo con l'uno e con l'altro. Noi abbiamo amici da una parte e dall'altra. E assistiamo stupefatti al fatto che si ammazzano, ma alla grande si ammazzano. Cioè le stragi che abbiamo fatto anche noi, gravissime, ma ormai sono superate, non c'è mica bisogno di andare in Iraq, ci pensa a loro a farsi la pelle. No? Cioè questo dramma allucinante.
Buonasera, benvenuto. Il nostro impegno, dopo siamo noi fisicamente.
Sì, ma io ero molto in maniera più leggera, una notazione così. A Trieste, tra Monfalcone e Trieste, c'è un'azienda bellissima, veramente molto bella dal punto di vista dell'architettura e dal punto di vista del posizionamento, perché è sul mare, in mezzo dei prati verdi, un'azienda splendida, si chiama Meteor. Questa azienda la visitai 20 anni fa con una delegazione probabilmente già russa, no? Era già russa, non era sovietica. E fanno droni, erano i maggiori produttori mondiali di droni e con tutta probabilità li hanno inventati. Allora erano macchine molto semplici, ovviamente, si trattava poco più di aeromodelli, diciamo, telecomandati. Naturalmente servivano a due cose: la prima, servivano per missioni esplorative, avevano compiti puramente esplorativi; l'altra, servivano per stanare i sistemi radar avversari. Li mandavano in campo nemico, questi con il radar, e allora l'altra parte capiva dove erano rimasti. Questa è la prima notizia. La seconda, un po' più seria, è questo, a proposito del Mali, quello che dicevi, Giancarlo, mi ha colpito molto. Ecco, il Mali, dunque, c'è chi dà una spiegazione molto logica di questa situazione del Mali, che dice, ma come mai che il Mali è venuto fuori in maniera così prepotente negli ultimi tempi? Credo che sia una storia molto, molto educativa, diciamo. La storia sembra essere questa, cioè negli ultimi anni Gheddafi aveva cercato di assumere un ruolo di guida dell'Africa, quindi finanziando a destra e a manca, soprattutto finanziando i suoi vicini sotto, quindi Chad, quindi il Mali, quindi la Turchia e così via, no? Abbiamo fatto la guerra, abbiamo ucciso Gheddafi, abbiamo partecipato anche noi purtroppo, e abbiamo ucciso Gheddafi e la zona è letteralmente esplosa. I Tuareg senza più alcun controllo, le tribù senza più alcun controllo. In Libia una situazione assolutamente da male nei capelli. I Tuareg che appunto si sono dati a così cercare di sopravvivere, quindi al banditismo, ai commerci più incredibili, tratte, cose, no? La zona esplosa, assolutamente esplosa. Questo vuol dire attenzione, perché la pochezza della politica può portare a dei disastri veramente grossi.
Dunque, io riprendo un attimo l'argomento, non ne siamo usciti neanche adesso comunque, Islam, semplicemente per ricordare che qui alla Scuola della Pace abbiamo fatto anni fa un studio abbastanza approfondito, l'abbiamo chiamato Fuad Allam e anche l'amico Mokrani Adnan. E la tesi di Fuad, lo dico solo per ricordare, era che il problema dell'Islam oggi è un problema culturale, e cioè si tratta di un Islam che culturalmente è in grave difficoltà rispetto alla modernità, non riesce ad aprirsi alla modernità e sta mettendosi nelle mani di cattivi maestri, lui li chiama, che sono questi imam vari integralisti che a suon di slogan, ma senza più alcun contatto con la vera profonda tradizione islamica, con il Corano sostanzialmente, formano delle generazioni però solamente su slogan, incapaci quindi di entrare seriamente in contatto con le altre culture. Per me questo è ancora piuttosto convincente, questo tipo di analisi, cioè alla fine lui diceva bisogna che ci mettiamo a studiare noi musulmani e ritorniamo un po' alle nostre fonti, perché altrimenti non siamo capaci appunto di entrare in rapporto, in dialogo con gli altri. E tutto sommato una situazione che mi sembra non è che noi siamo tanto lontani, cioè noi come cattolicesimo abbiamo incominciato a dialogare con la modernità a partire da Papa Giovanni, dal Concilio, ma fino allora se no la chiusura nei confronti della modernità, la rivoluzione francese era proprio una cosa bruttissima fino al Concilio, e i diritti individuali, la parola democrazia, sono tutte cose che hanno incominciato a entrare negli ultimi decenni del secolo scorso. E quindi la cosa per cui ci stiamo con fatica anche oggi liberando, cioè un'incapacità di dialogo con il mondo attorno a noi, insomma credo che sia anche comprensiva vederla comprenda nei nostri fratelli dell'Islam. Quindi bisognerà trovare modo anche di aiutarlo in qualche modo, almeno con buon esempio, insomma, perché altrimenti si rimane ognuno chiuso.
In questo quadro dell'Islam bisogna mettere dentro anche l'Islam asiatico, certo. Completamente l'Indonesia, cioè, certo. cioè no, non ci sono tutte queste situazioni così, no? Almeno non si percepiscono. No.
Anche perché numericamente sono molti gli asiatici.
L'Indonesia è un paese enorme, no?
Però dei conflitti ce ne sono anche lì, perché tutta la cosa di Timor-Leste, lo Sri Lanka, cioè.
No, ma infatti queste cose sono abbastanza chiare. La cosa misteriosa, per noi, mi sembra, è il loro conflitto. Perché con noi sicuramente le cose sono più orientativamente molto più semplici. Molto, molto più semplici. Cioè non c'è idea di come il Corano e la Bibbia siano vicini. Sono vicinissimi. Sono vicinissimi. Dopo noi cristiani rappresentiamo questa eresia ultima, pazzi, ma le fonti sono solidissime. Allora l'interesse sarebbe capire su che cosa litigano questi qua.
Scusate, per tornare al tema anche del rapporto con la finanza, guerra e finanza, io ho letto in questi giorni, ma l'avete già fatto anche voi, insomma, l'enciclica Evangelii Gaudium, e il Papa almeno sei volte mi sembra che occupandosi di questo argomento parli appunto della distribuzione dei beni, cioè la distribuzione. Cioè finché non si distribuiscono i beni, finché, oppure bisogna distribuire i beni. Perciò adesso io ho capito che è una bellissima affermazione, anche un po' utopica, però che riduce a grande semplicità la faccenda, no? Cioè la faccenda nella lettura del Papa è, se ho capito male, principalmente una questione proprio di differenza possibilità, di opportunità, di denaro, di cibo, eccetera, eccetera. Perciò mi sembra che torniamo poi ancora lì, non so se poi avete detto così anche voi, e come sia e quale sia la strada per fare questo.
Volevo dire una cosa rispetto all'aumento dei costi
del cibo,
no, l'impennata lì che si è vista nel 2006, lì bisogna tener conto anche dell'intervento della mafia che sta investendo enormi capitali nell'industria agroalimentare, della produzione, proprio acquista terreni, industrie di trasformazione, e quindi sta anche lei ha capito che c'è una forte possibilità di guadagno e sta investendo enormi capitali per accaparrarsi terreni, industrie, per fare soldi, insomma. Quindi in quell'impennata lì c'è anche la mafia. E avrà sempre un ruolo sempre più forte, insomma, il chiave di questo.
Va bene, in quanto siciliano devo mettere al piacere questa discussione perché la sento un po' più scolare. Censura. Niente di grave se interrompiamo adesso, perché riprendiamo la nostra conversazione anche dopo e si può riprendere giusto di nulla. Però adesso magari facciamo un po' di intervallo alle 5 e ricominciamo con Luigi Pedrazzi e poi
sarà sparecchissimo.
C'è una metà, tiriamo il tavolo.
Dico bene. Senti, pensando che è stato male
no, ma cos'è? Non ci avrà pensato, no, non abbiamo risolto.
fatto
così c'è la fine corsa, però è meglio il prima, dove si mettere messa a fuoco, devo metterlo a posto, o meglio è rivedere una sterzatura, sì sì, però più di così anche qui non va, o meglio. Sì, 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 s